Dopo la premessa della scorsa volta circa appunto l'importanza dell'essere popolo, no? Come direi motivazione di tutto l'intervento di Dio nella storia, questa premessa che sarebbe dovuta servire per capire sempre meglio tutto l'andamento dei vari testi biblici, no? Perché tutti i testi della Bibbia ovviamente hanno come riferimento proprio questo, il fatto che Israele deve essere un popolo particolare, certo, perché è un popolo che ha una costituzione particolare. Mi permetto di ricordare un attimo ancora quello che era ieri la prima lettura, no? Del libro dell'Esodo, che ci ripresentava i comandamenti, no? E la rilettura dei comandamenti dovrebbe essere proprio intesa in questa direzione. I comandamenti sono la prima originale costituzione di un popolo, che ha come fondamento, come radice proprio questa, il riconoscimento dell'unicità di Dio. Però i comandamenti sono dati perché venga costruito un popolo, dove appunto il tema del popolo è un tema costante ed è il tema su cui si snodano tutti i testi della scrittura. Allora, fatta questa premessa, stasera ci ricolleghiamo al libro dell'Esodo che abbiamo lasciato qualche tempo fa. E abbiamo detto, sempre la volta scorsa, che scegliavamo come cammino, diciamo così, il percorso storico tracciato da questi testi. E allora, dopo il testo di Esodo, quindi dopo l'uscita dall'Egitto e l'avventurarsi verso la terra promessa, che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che finalmente questo popolo entri nella terra promessa, giusto? E dopo questo cammino nel deserto si arriva al confine. Adesso bisogna entrare nella terra promessa. Ma chi è che entra nella terra promessa? Mosè muore prima di entrare nella terra promessa. E allora, chi è che dovrà condurre questo popolo nella terra promessa? Ecco il testo successivo, che è il testo di Giosuè. È un piccolo libretto, vedete, fatto tra l'altro da 24 capitoli, quindi proprio per l'ebreo. E allora questa sera vediamo di concentrare un attimo la nostra attenzione su questo testo di Giosuè. Innanzitutto, cosa dobbiamo dire di questo testo? Dobbiamo dire innanzitutto quando questo testo è stato scritto. E la scrittura di questo testo, pensate, allora, questo testo non è stato scritto, non so, quest'anno. È stato scritto, grosso modo, nell'intervallo tra il XII secolo, avanti Cristo, il VII secolo. In altre parole, questo testo vede la sua evoluzione per arrivare poi ad essere come adesso per ben 4 secoli. Quindi pensate un po', già da qui possiamo capire come vengono costruiti i testi della Bibbia, no? Cioè non sono cose. Da chi è stato scritto? Voi dite, 24 capitoli, cosa ci vuole scrivere 24 capitoli, no? No, questo testo è un miscuglio, cioè ci sono tanti autori che hanno contribuito a formare questo libro, il libretto di Giosuè. Autori, ovviamente, che caratteristiche avranno questi autori? Tendenzialmente fanno parte di quella famosa scuola che viene chiamata la scuola deuteronomistica, cioè quella scuola che a sua volta darà il testo, diciamo così, che la caratterizza, cioè il libro del Deuteronomio. Però questa scuola non si accontenta di scrivere il libro del Deuteronomio, ma entra e contribuisce alla formazione di altri libri. Anche Genesi contiene una parte che è deuteronomistica. Giosuè pare essere tendenzialmente piuttosto deuteronomista. E quindi, diciamo, è una scuola che scrive questo testo. Una scuola che però, appunto, si è evoluta in ben 4 secoli. Adesso stabilire, quindi, la data di redazione del testo di Giosuè, non ce la facciamo. La collochiamo solo in quell'epoca. I contenuti di questo testo. I contenuti sono, dunque, il racconto dell'entrata nella terra promessa e quindi della riconquista di questa terra che anticamente era stata promessa ad Abramo, quindi ai padri. Adesso Israele deve riconquistare questa terra e perciò tutto il libro si snoda attorno a questo percorso. Israele con Giosuè entra nella terra promessa e incominciano le varie conquiste, quindi incominciano le varie battaglie per difendere appunto questa terra che Dio sta dando loro. Se possiamo dire che il libro di Giosuè è fondamentalmente un libro di guerra, è proprio un libro di descrizione di queste battaglie che gli israeliti devono fare per poter acquistare quella terra che per loro è la terra promessa, la terra che Dio ha dato loro. Dunque, il tema diciamo così, che caratterizza questo testo, ho detto, possiamo dire così, è un po' il tema della guerra, in questo senso però. Il testo ci espone a questa domanda. Ma allora, Dio vuole che questa terra diventi la terra del suo popolo, secondo la promessa fatta da Abramo. Dio, per poter stabilire il suo popolo in questa terra, sprona, come se spronasse il suo popolo a guerreggiare, a far guerra contro questi popoli che abitavano la terra. E per noi che abbiamo un'ipersensibilità, diciamo, ma allora Dio vuole la guerra? Come si spiega questa guerra con il progetto di Dio? E se andiamo a leggere, e lo leggerete poi, questo testo, cominciamo col testo di Giosuè, però anche gli altri testi poi li vedremo, no? Ma se andiamo a leggere, talvolta ci fa rabbrividire come è descritta la guerra, cioè come sono descritte le distruzioni di questi popoli. Si usano proprio quei termini che sembra quasi che ti mettano il gusto di uccidere, di infilzare quella spada, di trafiggere, proprio così il testo. Ma allora, come sta Dio in tutte queste cose? E qui subentra davvero una tematica che non è da poco, anche perché oggi capire il tema della guerra all'interno di questi testi implica una visione che per noi è distante anni luce. Non saremo più capaci noi di riprendere quella visione e di capire. Ma ovviamente noi ci dobbiamo mettere nel momento in cui questo è avvenuto. Dobbiamo metterci nel momento in cui questa gente ha vissuto queste esperienze e capire che cosa stava succedendo. E soprattutto che interpretazione si dava alla guerra. Da parte loro, da parte di questa gente. Ecco, è un po' il tema che vedremo prima di tutto, prima di entrare un po' nei particolari. Vediamo così insieme di cercare di capirlo. Comunque, ripeto, non è facile, perché appunto è un tema abbastanza contrastante con la visione certa di Dio che noi abbiamo. Allora andiamo a capirci. E per capirci dobbiamo sempre collocare i testi della Bibbia in un contesto ben preciso. Nella Bibbia si sta cercando di dimostrare l'unicità di Dio. E si sta dicendo che il pericolo più grosso che rischia di far perdere questa convinzione è l'idolatria. Quell'idolatria che caratterizza tutta la terra. Attenzione che questa sottolineatura è fortissima, eh? Tutta la terra caratterizza l'idolatria. Questo tema, che se ben ricordate, è un tema che era già scomodato dal libro di Genesi quando ci ha presentato il diluvio. Su tutta la terra le acque hanno distrutto, perché tutta la terra era in balia dell'idolatria. Perciò questo concetto della terra che è idolatra, e quindi la terra che orienta gli uomini all'idolatria, è un concetto che diventa determinante per la mentalità di Israele. Perché Israele invece deve porsi in mezzo a tutto questo, deve porsi come invece quel popolo che ha solamente una certezza, l'unico Dio. Ma questo Israele però è dentro una storia. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché purtroppo nella nostra mentalità dire popolo di Dio si pensa subito a qualcuno che è al di fuori di questa storia, vive le dimensioni, oggi diremmo, spirituali. Ma il vivere le dimensioni spirituali può diventare pericoloso, perché ti può fare impazzire. In quanto la dimensione spirituale, se non è attenta e se non è curata, è una dimensione che ti fa perdere anche l'equilibrio della tua stessa vita, perché ti fa evadere da questa storia. Perciò lo spirito non ti fa evadere dalla storia. Lo spirito ti fa essere nella storia in un certo modo. Quindi, e qui è bellissimo ricordare quello che tante volte ho ripetuto, no? Perché per me è sempre un punto di riferimento, è bellissimo ricordare ancora stasera quella, la preghiera di Gesù, no? Quando dice al Padre: io prego per loro, ma non ti prego perché, ma io non ti prego perché tu li tolga dal mondo, perché siano nel mondo. Guardate che forte questa cosa, eh? E però non siano del mondo, però siano nel mondo. Quindi la vita, vedete, noi purtroppo noi occidentali, no? Noi poi soprattutto italiani, siamo arrivati a concepire la vita spirituale come un qualcosa che ti deve servire per evadere da questo mondo. Volete la prova? Nel Medioevo cosa nascono? Nascono i monaci, nascono le monache, nascono gli istituti, diciamo così, religiosi. Perché? Perché bisognava uscire dal mondo. Perché bisognava tirarsi fuori dal mondo, altrimenti il mondo ti conduceva alla perdizione. Quindi era un rifugiarsi al di fuori del mondo. Ma era proprio evangelica questa cosa? Ecco il grande interrogativo. Gesù non ha detto ai suoi apostoli: tiratevi fuori dal mondo. Gesù ha detto: state nel mondo. La prova della vostra fede non è ritirarvi dal mondo, ma è stare nel mondo con la forza della vostra fede. Dovete sconfiggere il mondo con la vostra fede. Paolo, quando va a predicare il Vangelo, no? Non chiede se in quelle città dove va a predicare c'è qualche eremo per potersi ritirare, eh? Attenzione, Paolo addirittura va a fare il conciatore di pelli, si immerge nella vita di quella gente, si immerge nella storia e non ha paura di perdere la forza dello spirito. Anzi, facendo così rafforza ancora di più la vita dello spirito. Una logica che noi, soprattutto occidentali, abbiamo dimenticato. Veniva più facile, no? Evadere dal mondo. Certo, ben custodito, lasciando perdere poi che cosa succede in queste isole al di fuori del mondo. Ci sono delle situazioni che sono peggiori che vivere nel mondo. Perché? Ma certo, perché il problema non è evadere dal mondo. Il problema sei tu. Perciò il concetto che invece guida tutta la storia di Israele è proprio questa, che Israele deve vivere a contatto con questi popoli e deve vivere a contatto di questi popoli, naturalmente difendendo la propria identità, perché la propria identità non se la sono costruita loro, ma per loro è volontà di Dio, i 10 comandamenti. Infatti, quando Israele entra nella terra promessa, entra, ma in che modo? Entra con questo patrimonio. Portano l'arca dell'alleanza, cioè i 10 comandamenti. Come dire, che cos'è quest'arca? Cosa sono questi comandamenti? È la nostra Costituzione. Noi dobbiamo formare il nostro popolo sulla base di questa Costituzione. Però tutto questo in mezzo agli altri popoli. Adesso però andiamo avanti ancora un po'. La mentalità degli altri popoli. È brutto fare riferimenti, ma purtroppo li dobbiamo fare. Qual era la mentalità di questi popoli idolatri? La mentalità purtroppo era questa. Era un conflitto tra gli dèi. E quindi, se questo popolo arrivava con questa pretesa di essere popolo di un Dio che è unico e che ha deciso che quella terra deve essere del suo popolo, chiaro che scatta immediatamente che cosa? La difesa. Vediamo chi è il Dio più forte. Quindi le battaglie che vengono descritte nei libri della scrittura, della Bibbia, non sono le battaglie fatte per ragioni, diciamo così, semplicemente di conquiste di terre o di conquiste di proprietà o di conquiste così di fama. No, sotto sotto le guerre che sono narrate nella scrittura sono guerre che sono fatte proprio per sfidare il Dio di Israele. D'altra parte lo schema ce l'aveva già dato il libro dell'Esodo, no? Quando c'è questa insistenza tra Mosè e il faraone. Quel faraone che a un certo punto lascia partire perché non ne può più, però è passato pochissimo tempo. Che il faraone cosa ha fatto? Ha inseguito Israele con i carri da guerra. E Israele era sprovveduto, non aveva armi. Ma il faraone deve attaccare la guerra. Perché? Perché voglio vedere se il loro Dio è più forte di me. Questa era la sfida. E certo, poi c'è tutta la narrazione che abbiamo visto nel Mar Rosso, che Dio interviene, ferma questi carri, eccetera. Però, ecco, gli altri popoli, per forza che ti attaccano guerra. Sì, attaccano guerra perché devono difendere la proprietà, certamente, ma sotto sotto la guerra è una guerra, tra virgolette, fra gli dèi. È una guerra tra l'idolatria e l'unicità di Dio, incarnata nel popolo di Israele, incarnata negli altri popoli. Certo, ma dov'è la maggioranza? E la maggioranza sono gli altri popoli, non è Israele. Israele non è mai stato la maggioranza. Israele doveva porsi solamente con una certezza, la certezza di avere con sé il suo Dio. Ricordate come già anche qui nel libro dell'Esodo c'è stato un particolare ti dicevo questo, no? Quel particolare di quando vengono assaliti dai predoni del deserto, no? E Israele era comunque in minoranza. Allora, vi ricordate cosa succede in quel momento? Mosè sale sulla montagna e tiene le braccia alzate. E quando teneva le braccia alzate, Israele aveva il sopravvento. Ma quando abbassava quelle mani, quelle braccia, Israele veniva sconfitto. Allora Mosè doveva stare tutto il tempo con le braccia alzate, fin quando non fosse finito questo conflitto. Però già questo è un insegnamento. Chi è che ha attaccato guerra? I predoni. Hanno assalito il popolo. E cosa deve fare il popolo? Ecco, la battaglia. Però il popolo, appunto, sorretto solamente da quella forza che veniva dall'alto. Mosè con le braccia alzate. Ecco, cominciamo a entrare adesso appunto in questi concetti di guerra, che come vedete sono molto lontani dal nostro modo di pensare. Allora, torniamo adesso a Giosuè. Giosuè, ho detto prima, è un libro di guerra. È certo che è un libro di guerra. Perché? Perché adesso Giosuè deve passare, deve entrare nella terra promessa e deve passare attraverso tutti questi popoli sino a raggiungere la terra promessa, il luogo. Ed era vastissima questa terra che Dio aveva destinato per il suo popolo, ma era anche popolatissima. E adesso Giosuè deve fare i conti con i vari re che occupano questa terra. E che cosa si deve aspettare, Giosuè? Si deve aspettare la guerra. Perché questa è la mentalità. Per Giosuè non è una cosa tanto simpatica, perché dice, ma signore, io devo andare lì, ma mi combatteranno, lo sapeva benissimo Giosuè. Doveva prepararsi alla guerra. E naturalmente quella guerra diventava sempre l'occasione in cui però Dio dava al suo popolo, diciamo così, la possibilità di vittoria. Ma questo ovviamente doveva essere così per forza, perché? E perché appunto il conflitto non era tanto tra gli uomini, il conflitto era tra gli dèi. Perciò dire che Giosuè con i suoi vincevano la guerra non significava che Giosuè adesso era diventato un popolo forte dal punto di vista, diciamo, militare. Significava dire, ancora una volta, Dio si è mostrato l'unico e vero Dio. Perché gli dèi degli altri popoli non sono intervenuti. Ricordate a questo proposito sempre quel riferimento, il riferimento di Elia, quando sale sul Monte Carmelo e fa la sfida. Vediamo se scende il fuoco dal cielo. Baal! Baal! Gridavano, ma Baal non manda nessun fuoco. Eppure il grande numero dei sacerdoti di Baal era lì su quel monte, contro a Elia, da solo, il quale finalmente dice al suo Dio, manda il fuoco. E il Dio di Israele manderà il fuoco dal cielo su quell'altare su cui brucerà il sacrificio. Ma anche questa sfida, è vero che è una sfida che poteva sembrare così poco significante, no? Ma se capite, questa sfida era già la sfida tra appunto dimostrare chi è il vero Dio e dimostrare l'inconsistenza degli dèi. Ecco dunque, così questa logica è nella logica della guerra. Ma dire, avrebbe voluto la guerra? È la grande domanda. Ma era Dio che suscitava la guerra? La risposta è proprio no. Non è proprio così. La guerra è l'effetto di quella situazione che era la situazione di quel momento. Però sentite, c'è un passaggio in Giosuè che ci aiuta a capire questo. Dunque, Allora, fa questo passaggio, eh? Molto tempo Giosuè ebbe a combattere con tutti quei re. Non ci fu una città che abbia fatto pace con i figli di Israele. Sembrava che si fossero passati parola, se voi leggete il testo vi accorgete, no? Si erano passati parola di stare attenti a tenere lontano questo popolo. Perciò le presero tutte combattendo, cioè presero le città combattendo, no? E poi c'è un'indicazione che è molto bella. Tale era infatti il disegno di Yahweh, che il loro cuore, si ostinasse a proclamare la guerra. Ma chi proclama la guerra? L'uomo. Allora, si ostinasse a proclamare la guerra a Israele, affinché venissero votati allo sterminio, come aveva comandato Yahweh. Ma questo passaggio è proprio la chiave che ci fa capire il senso della guerra. Cioè la guerra non è una permissione di Dio. La guerra condotta dal suo popolo diventa la difesa contro quei popoli che attaccano guerra. Perché? E perché hanno capito una cosa: che questo popolo ha dalla sua parte un Dio che è più forte dei nostri dei. Questa era la concezione di quei popoli. Quindi era una sfida a Dio. È interessante, sono interessanti i termini usati in questo testo. Il disegno era che il loro cuore si ostinasse a proclamare la guerra. Vi ricordate il tema dell'ostinazione? Che avevamo già incontrato in Egitto? Il faraone si ostinava a non lasciar partire Israele. Ma questa ostinazione dove portava? Portava ad avvertire sempre più un intervento di Dio che l'uomo non poteva assolutamente più fermare. Cioè, l'ostinazione del faraone spinge Dio a mostrarsi sempre di più. E quando questo Dio si mostra sempre di più, il faraone non è più in grado di affrontarlo. L'ostinazione del cuore. Ma perché Dio, in un certo senso, combatte questa ostinazione? Per distruggere? No. Per offrire ancora una volta la possibilità di credere che solo Lui è l'unico Dio. E seguendo gli dèi, l'uomo è nella vera morte. Ma questo il faraone non lo capirà. Però non lo capiscono neanche questi popoli. E infatti tutta la vicenda di Giosuè può essere riassunta in questa espressione. Perché Giosuè deve sempre combattere? Perché quei popoli dichiarano la guerra. E dichiarano la guerra non tanto appunto perché vanno nella loro terra, ma perché questo popolo ormai ha una fama. Dio sta con loro e questo Dio è più forte dei nostri dei. Se leggete il testo, vedete come questo ritornello è presente. Una guerra contro Dio. D'altra parte, il compimento di questa scrittura dove lo vediamo? Paradossalmente lo vediamo in Gesù. Che cosa ne hanno fatto di Gesù? L'hanno distrutto. È il concetto della guerra. Gesù è distrutto perché? E perché viene a dire che lui è l'unica manifestazione di Dio. E quindi uccidiamo. La guerra, la dichiarazione della guerra. La differenza tra la storia dell'Antico Testamento e Gesù, quale sarà? Sarà appunto una risposta alla guerra nuova, inconcepibile per la mentalità dell'uomo. Ma per Gesù adesso è la nuova proposta. Gesù si lascia uccidere. Non fa battaglia, si lascia uccidere. È la novità. Adesso può diventare davvero il modo con cui anche i credenti in Gesù, il nuovo popolo, deve fare così. Ma perché adesso? Perché adesso il popolo nuovo, il popolo di Gesù, ha dentro di sé la stessa forza di Gesù. Quella forza di Gesù che adesso ti fa affrontare i nemici, non combattendo il nemico, ma porgendo la tua faccia. È l'evoluzione. Ma questo non era ancora possibile nell'Antico Testamento, perché mancava lo Spirito. Cioè perché mancava questa forza che doveva entrare dentro nel cuore dell'uomo. Quella forza che Gesù invoca per i suoi discepoli. Padre, ti prego, non toglierli dal mondo, ma siano nel mondo, ma non siano del mondo. Adesso incomincia questo mondo. Il concetto della guerra nel popolo santo di Gesù è superato. Anzi, se il tuo nemico ti chiede di fare un chilometro, tu fanne due con lui. Non combattere. E Gesù ne dà l'esempio. Ecco allora, non so se ho chiarito questo concetto di guerra che è un po' lontano dal nostro solito modo di pensare la guerra. E anche qui non c'entra niente neanche la cosiddetta guerra santa, non c'entra proprio niente. Con buona pace. Non c'entra proprio. La guerra santa non è neanche giustificabile secondo i testi biblici. Assolutamente. Perché la guerra santa ha un fine che è diverso da quello delle battaglie fatte dai patriarchi. E quindi nella scrittura la guerra santa adesso è solamente una questione di potere, un potere in nome di che cosa? È un potere subdolamente interpretato come la difesa di un Dio, ma non è vero, è la difesa di un potere umano. Perciò la guerra santa non ha ragione d'essere con buona pace delle crociate, con buona pace di anche quello che ha fatto la Chiesa nel passato. Guerra santa non ha assolutamente più posto nel contesto del popolo cristiano. Quindi le battaglie condotte da Giosuè e dai suoi successori sono battaglie che hanno un altro obiettivo, un altro scopo. Non sono provocazioni, sono difesa, non di un potere, ma di qualcosa di più alto. Ecco, questa è un po' l'inquadratura che mi serve a dare, soprattutto partendo dal libro di Giosuè, poi il libro dei giudici, poi il libro dei re, insomma, no? Ecco, ma era importante capire questo concetto di guerra che appunto caratterizza tutti questi libri storici, questi libri che narrano la storia del popolo di Israele. Allora adesso proviamo a capire un attimo in specifico questo testo di Giosuè. Come è scritto questo testo? È importante capire lo schema. Allora, lo schema di questo testo è simile allo schema, e non poteva che essere così, allo schema del libro dell'Esodo. Ma il libro dell'Esodo è colto nel momento in cui Mosè viene chiamato al rovetto ardente e poi tutto quello che avviene. Lo schema. Allora, il libro di Giosuè si apre con Dio che dà a Giosuè l'incarico di entrare nella terra promessa. Poi il passaggio del fiume Giordano, cioè l'entrata nella terra promessa. questo passaggio al fiume Giordano che ricalca, nel suo modo di essere descritto, ricalca il passaggio del Mare Rosso. Quando viene passato il Giordano, che si va dall'altra parte, che cosa succede? Succedono i primi riti che sono tipici del popolo di Israele: la circoncisione, la celebrazione della Pasqua e poi di nuovo la missione che viene riconsegnata a Giosuè. Adesso puoi incominciare ad andare a riprendere la terra che io ho dato ai vostri padri. E poi da qui in avanti incominciano le prime conquiste. E la prima città conquistata è Gerico. Il libro di Giosuè è caratterizzato proprio dalla città di Gerico. Perché tra l'altro questa città di Gerico viene conquistata in un modo incredibile, proprio per far vedere come davvero Dio conquista, ma non conquista con la volontà di combattere. E poi segue il libro, i vari scontri e incontri con i popoli circonvicini, fino ad arrivare finalmente a dire adesso la terra è veramente nostra. Siamo arrivati alla conquista della terra. E cosa fa Giosuè allora? E adesso dice Giosuè, adesso però dobbiamo dividere questa terra. E allora ecco tutti i capitoli che ci parlano della divisione di questa terra. Sono circa 9 capitoli che ci danno di questa divisione. Perché? E perché la divisione deve avvenire fra le 12 tribù. Quindi ogni tribù dovrà avere il suo ambiente, il suo luogo, la sua terra. E poi finalmente, finita anche questa divisione, le ultime raccomandazioni di Mosè, quindi di Giosuè, e poi la morte di Giosuè. E il finale. Il finale è una rievocazione con la quale si dice che davvero questo popolo deve ricordarsi che è un popolo chiamato da Dio. Ora, questo è lo schema, no? Adesso proviamo così a dire qualcosa su questi passaggi. Provate a sentire adesso come si introduce, per esempio, come si introduce la figura di Giosuè. E lo dico perché? Perché è la caratteristica, no, di questi che seguiranno anche, no? Ma è la caratteristica di quelli che dovranno essere i cosiddetti condottieri del popolo. Concetto molto importante questo, eh? Allora, dopo la morte di Mosè, servo di Yahweh, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e parlò in questi termini: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io darò loro ai figli di Israele. Ogni luogo per dove passerete, quindi vi dirà la strada, io ve lo do, come già avevo detto a Mosè. Nessuno sarà capace di resistere davanti a te per tutta la tua vita. Come fui con Mosè, così sarò con te. Non ti deluderò, non ti abbandonerò. E poi c'è un passaggio stupendo. Sii forte e risoluto, perché sei tu che devi condurre questo popolo al possesso di quella terra che giurai ai loro padri. Solamente sii forte e coraggioso, procurando di agire secondo tutte le istruzioni che io ti ho dato, che ti ha dato Mosè mio servo. Non deviare né a destra né a sinistra per poter riuscire in ogni tua impresa. Questo passaggio è bellissimo, eh? Cioè, mai si allontanerà dalle tue labbra questo libro della legge. Meditalo di giorno e di notte, così che tu possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto, perché sarà allora che tu riuscirai nelle tue imprese e avrai dovunque successo. Non sono forse io che ti comando questo? Non sono forse io che ti comando di essere forte e coraggioso? Non temere dunque, non avvilirti, perché è con te in ogni tuo passo Yahweh, il tuo Signore. Stupendo. Dove però in questo testo ci sono delle cose molto, molto profonde. Innanzitutto, Giosuè non sta compiendo una sua impresa. E quindi il testo ci dice, chi ha scritto questo testo avrà conosciuto Giosuè? Punto interrogativo. Ma certo è che per loro era importante la tradizione orale. E chiaramente questa figura di Giosuè ha caratterizzato la memoria, ha caratterizzato quello che era il ricordo, e se lo ricordavano, tramandandolo ovviamente di padre e figlio, e se ricordavano questo Giosuè. E certo, chi ha scritto il testo doveva darci una configurazione di questo personaggio, e dandoci la configurazione, le sue caratteristiche più importanti. La prima caratteristica: un uomo che aveva ben chiaro questo: quello che sto facendo non è una mia impresa, è solamente un'obbedienza a un disegno di Dio. Questo uomo è un uomo però che aveva dentro di sé una convinzione, la convinzione che è espressa in queste parole che Dio dice a Giosuè secondo questo testo. Ma il testo dice, Dio dice a Giosuè queste cose, ma perché? Perché significa che comunque dentro di sé Giosuè viveva quello che la sapienza poi chiamerà il timore di Dio. Infatti, mai si allontanerà dalle tue labbra questo libro della legge. Cioè, in altre parole, tu devi guidare questo popolo, tu devi essere quello che lo conduce anche alla promessa, tu devi dare ordine a questo popolo. Però le parole che usciranno dalla tua bocca le dovrai attingere dalla legge, non ti devi inventare niente. Tradotto, tu devi guidare questo popolo non secondo la tua politica, ma secondo quello che io ti ho consegnato nella legge, nei comandamenti. Perciò questo Giosuè dentro ha uno spessore molto, molto forte di timore del Signore. E allora Giosuè dunque è l'uomo che fa uscire da sé solamente quello che è conforme alla legge del Signore, sempre per guidare il popolo, stiamo parlando di quello. Meditano di giorno e di notte, e qui è veramente un uomo timorato di Dio. Quell'espressione, meditano giorno e notte, ha un significato profondo, vuol dire che la vita di quest'uomo era impregnata totalmente della legge del Signore. Non c'era momento, non c'era spazio nella sua vita, nel suo intimo, che non fosse sotto l'obbedienza della legge. Giosuè non sottraeva niente a questa obbedienza. E naturalmente, sentite che bello questo personaggio, perché? Perché ci anticipa poi il compimento. È il compimento di Gesù. Gesù arriva a dire quell'espressione che è un po' questa. Allora, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. mai si allontanerà dalle tue labbra questo libro. Meditalo di giorno e di notte. Sì, che tu possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto. Quindi era un uomo, ci dice sempre il testo, che scrupolosamente agiva in obbedienza a questa parola. E Gesù cosa dirà? Compimento. Quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio, non lo faccio da me. Quello che io dico non lo dico da me, lo sento dire dal Padre mio. Osservava scrupolosamente quello che Dio gli diceva. Stupendo. Quindi Giosuè, che anticipa profeticamente questa presenza che è il compimento poi di Gesù. E poi la logica. Tu riuscirai nelle tue imprese e avrai ovunque successo, dove il riuscire e l'avere successo non è il frutto delle proprie capacità, non è il frutto della propria forza, ma è il risultato dell'azione di Dio che allora usa di te, ma per compiere le sue opere. E le sue opere saranno veramente successo e saranno imprese che riusciranno. Ecco allora questo Gesù è presentato proprio così, come un uomo che vive profondamente il timore di Dio. Ma qui c'è già una intuizione. Quest'uomo deve guidare il popolo di Dio. Deve guidare dunque quel popolo che ha come fondamento, come ragione, l'unicità di Dio. Questo uomo troverà forza solamente nella difesa dell'unico Dio. Questo popolo, questo uomo potrà costituire questo popolo perché? Perché è forte dell'obbedienza a Dio. Giosuè, detto così, ci viene presentato proprio come la figura politica, cioè quello che dovrà formare il popolo nella terra che sarà la terra del popolo di Dio. E quindi è l'uomo che per guidare il popolo non ha bisogno di tante cose, ha bisogno solamente di meditare giorno e notte la legge del Signore. Cioè, deve essere l'uomo che teme Dio. Ecco, questa è l'apertura di questo testo, che è grande. Quindi, tutto quello che succederà dopo avrà questa impronta. Giosuè deve fare attenzione che tutto quello che viene fatto corrisponda sempre al volere di Dio. Quello che io faccio non lo faccio da me, ma lo vedo fare dal Padre mio, dirà Gesù. E Gesù è la stessa cosa. Adesso, la prima cosa che deve purtroppo fare è attraversare subito il Giordano, perché devono entrare nella terra. E come avviene questa attraversata del Giordano? È molto curiosa. Perché l'attraversata del Giordano avviene in un modo particolare. La leggiamo, è importante che questo. Giosuè allora ordinò ai capitani del popolo: attraversate l'accampamento, date al popolo queste disposizioni, preparatevi viveri, perché fra 3 giorni dovrete attraversare questo fiume, il Giordano, per entrare in possesso della terra che Yahvé vostro Dio sta per dare. Allora cosa succede? Faremo tutte, risponde il popolo. Sì. Faremo tutto quello che ci comandi e andremo dovunque tu vorrai. Come abbiamo obbedito a Mosè, così obbediremo a te. Soltanto sia con te Yahvé, tuo Dio, come fu con Mosè. E quindi anche il popolo riconosce che Gesù è proprio. Ma noi cristiani riconosciamo che i nostri governanti sono gente ispirata da Dio? Siamo pietosi, ma proprio pietosi, cristiani, quelli che dovrebbero godere della pienezza. Ma già allora, sentite, questo popolo era impregnato comunque dalla coscienza che doveva essere Dio a sostenerli. Infatti dice: come abbiamo obbedito a Mosè, così obbediremo a te. Soltanto la condizione, soltanto sia con te Yahweh tuo Dio, come fu con Mosè. E invece noi come facciamo a scegliere i governanti? Quali condizioni poniamo noi per scegliere i governanti? Non lo sappiamo neanche noi. Ci fidiamo di quei messaggi che continuamente ci lanciano con inganno. I cristiani devono svegliarsi. Non basta svegliarsi con le devozioni. Devono svegliarsi con queste prese di posizione. Perché noi dobbiamo rivendicare, ma che cosa? Quello che Israele rivendica, e cioè dice a Mosè, dice a Giosuè, tu ci devi guidare, no? Ma noi vogliamo che tu ci debba guidare solamente se sei dalla parte di Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio. Era un momento di lucidità, era il popolo. Perché poi, andando avanti, anche questa lucidità viene sommersa parecchie volte. Però il fondamento, la radice di questo popolo è questa lucidità. Noi abbiamo bisogno di Dio. Cosa che i cristiani hanno dimenticato. Però, vabbè, adesso dobbiamo attraversare il Giordano. Come faremo a attraversare il Giordano? Si levò Giosuè di buon mattino. Egli e tutti i figli di Israele si mossero e giunsero al Giordano, dove si fermarono prima di attraversare. Ve lo leggo perché la descrizione è molto curiosa. Al termine di 3 giorni, anche qua sentite sempre i numeri, molto importante. Al termine di 3 giorni, gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e dettero al popolo quest'ordine. Ecco qui il punto. Quando vedrete l'arca dell'alleanza di Yahweh, Dio vostro, e quando vedrete i sacerdoti leviti che la portano, muovetevi dal vostro posto e seguitemi. Un attimo, quando vedrete l'arca dell'alleanza, e è bello questo perché vuol dire il popolo si muove solamente dove si muove Dio. Ci sarà però tra voi e l'arca una distanza della misura di circa 2000 cubiti, non avvicinatevi ad essa, in modo da poter sapere che strada fare, perché voi non siete mai passati per questa strada, né ieri, né avanti ieri. Allora, l'arca deve essere la guida, l'arca, non Giosuè. Bellissimo. Giosuè cosa fa? Deve sospingere a seguire l'arca. Quindi quel popolo è guidato veramente da Dio. E cosa succede? Però Giosuè dice al popolo, adesso santificate, perché domani Yahweh farà meraviglie in mezzo a voi. E certo, santificate. Poi ai sacerdoti invece Giosuè parlò così, prendete l'arca dell'alleanza e mettetevi in testa al popolo. Quelli presero l'arca dell'alleanza e cominciarono a marciare a testa del popolo. Allora Yahweh disse a Giosuè: quest'oggi comincio a farti grande davanti a tutto Israele, ma chi agisce è Dio. Affinché sappia tutto Israele, sappia che io sono con te. Quindi il messaggio era per Israele adesso, come fui con Mosè. Dai quest'ordine ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza, di queste parole. allorché sarete pervenuti ai limiti delle acque del Giordano, fermatevi lì, presso il Giordano. E Giosuè parlò agli israeliti: avvicinatevi e ascoltate le disposizioni di Yahweh, vostro Dio. In questo riconoscerete che un Dio vivente, sentite l'obiettivo, in questo riconoscerete che un Dio vivente è in mezzo a voi e che farà fuggire davanti a voi i Cananei, gli Etei, gli Eviti, i Perizziti, gli Amorriti, i Gesubei. Ecco, il Signore farà prodigi. Capite che si parla di guerra? Farà fuggire. Ecco che l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano davanti a voi. Intanto adesso sceglietevi 12 uomini del tribù di Israele, una per ciascun tribù, eccetera. E avverrà che non appena le piante dei sacerdoti che portano l'arca di Yahweh, Signore di tutta la terra, si poseranno sulle acque del Giordano, si bloccheranno le acque. Quelle che scendono dall'alto si staccheranno da quelle che scendono in basso e si arresteranno con una sola massa. Quando il popolo tolse la tenda per passare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza, e quando quelli che portavano l'arca pervennero al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si bagnavano ai bordi delle acque, il Giordano in piena, fin sopra le sue sponde, per tutto il tempo delle messi, le acque del Giordano che scendono dall'alto si fermarono ergendosi con una sola massa a grande distanza, e le acque che vanno verso il mare si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico, e i sacerdoti che portavano l'arca rimasero all'asciutto in piedi in mezzo al Giordano. Ecco, è il primo passaggio questo, che come vedete è all'insegna dell'intervento deciso di Dio. Cioè, quello che sta accadendo in questa terra che era stata promessa ai padri, ma che adesso è abitata da altri popoli, quello che bisogna affermare in questa terra, che cos'è? L'unicità di Dio. Questa unicità di Dio che non è un qualcosa di mentale, di filosofico, no, questa unicità di Dio che è lì e si concretizza in questo popolo. Questo popolo diventa, usando la parola nostra moderna, questo popolo diventa il sacramento della unicità di Dio. E come farà questo Dio a mostrare appunto la sua unicità? La mostrerà proprio così, con questi gesti davanti ai quali si resta stupiti. Sono gesti che però, come vedete, non hanno niente a che vedere con le battaglie, con le guerre. Sono gesti con i quali Dio si mostra in tutta la sua potenza. Ma quale potenza? Semplicemente maestro. Dio si mostra come il creatore, il Signore di tutto l'universo. Ed è solo Lui che può dire alle acque: ferma. Solo Lui che può far passare l'asciutto il suo popolo. Bellissima descrizione, eh? Il Giordano era in piena, eh? E chi può fare questo? Solamente Lui. Ricordate il compimento, no? Il compimento lo vedremo in Gesù, in tanti passaggi. Per esempio, il passaggio famoso della tempesta, no? Che dormì, lo scuotono, tacciono e tutto finisce. È il Signore dell'universo. Quell'altro passaggio sempre di Gesù, no? Ma quanti pani avete? Oh, 5 pani, pochi pesci. Distribuiteli. Bastarono, non solo, ma ne avanzarono. È il Signore dell'universo. Quindi, segni e prodigi con i quali Dio afferma la sua unicità e afferma quindi di essere una presenza viva, sono segni e prodigi che proclamano solamente la sua signoria, ma non vanno a distruggere l'uomo. vanno semplicemente a richiamare all'uomo dove sta la verità. Se i prodigi servono solo a questo, a dire che veramente lui è l'unico Dio, il Signore del cielo e della terra. Se ricordate, è il famoso messaggio che era già presente nelle piaghe d'Egitto. Stesso messaggio. Lui doveva mostrarsi l'unico Signore di tutta la terra, di tutto il cosmo, di tutte le cose create. E questo è il modo di manifestarsi di Dio. Non è altro. Non è violenza. Non è uccisione, non è segnazione di morte. È bello perché appunto lo stupore. Adesso Israele, avete sentito, no? Israele doveva capire proprio questo. Il nostro Dio è davvero l'unico Dio vivente. Perché? Perché ci ha fatto passare adesso anche il Giordano, come allora ci ha fatto passare il Mare Rosso. Il passaggio del Giordano, bellissimo, perché è interessante come allora viene sottolineata anche l'importanza dell'arca dell'alleanza. Ma cosa c'è dentro nell'arca dell'alleanza? Ci sono le tavole della legge, quella legge che mai si allontanerà dalle tue labbra, questo libro della legge. Meditalo di giorno e di notte, sì che tu possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto. E adesso che l'arca posta in mezzo al Giordano abbia dato questo segno, era una conferma per dire: in questa legge c'è tutta la potenza di Dio. Quest'arca sta custodendo la potenza di Dio. Ecco perché bisogna essere fedeli a questa legge, perché in quella legge Dio ha nascosto tutta la sua potenza. È bello perché dice, no? Meditalo di giorno e notte, sì che tu possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto. E se fai questo, sarà allora che tu riuscirai nelle tue imprese, avrai dovunque successo, perché è con te in ogni tuo passo Yahweh, il tuo Signore. E adesso la prova che veramente in quella legge, da quella legge scaturisce la potenza di Dio. Infatti l'arca dell'alleanza è in mezzo al Giordano e le acque si spaccano, Israele passa. Ecco allora questo primo passaggio ci orienta già a capire poi tutto l'impianto che avverrà dopo, quando appunto Israele è entrato nella terra promessa. E due cose ora fondamentali che questo libro vuole sottolineare: la figura di Giosuè è la figura, tra virgolette, del condottiero, la figura di chi deve guidare il popolo. Questa figura di Giosuè, che è mostrata da questo testo, è mostrata proprio così. Questo Giosuè deve guidare il mio popolo, quindi questo Giosuè deve essere capace di guidare il popolo, ma facendo capire al popolo che io sono la guida del popolo. Guardate, questa cosa è molto forte. Giosuè deve compiere delle imprese, dovrà compiere degli scontri, dovrà fare delle conquiste, ma sempre Giosuè dovrà mostrare con il suo agire che non è lui che conduce il popolo, ma è Dio. L'arca è davanti, non Giosuè. Ecco, questo schema è uno schema che davvero, come dicevo prima, deve essere continuamente rivissuto, perché tutte le volte che si parla di popolo di Dio, come dicevamo già la volta scorsa, tutte le volte che si parla di popolo di Dio è necessario sempre capire che chi governa, o comunque chi deve sorvegliare il popolo, deve governare, sì, usiamo pure questa parola, deve essere
capace di questo. Deve fare in modo che il suo porsi sia un orientare continuamente all'unica guida del popolo, che è Dio. Certo, nella nostra realtà, specialmente purtroppo italiana, nella nostra realtà abbiamo bypassato questa cosa. L'abbiamo bypassata con quella pretesa che va per la maggiore. Ed è questa. Distinguiamo bene le cose. Lo Stato deve essere laico, non può essere religioso, è laico. Lo Stato deve essere aconfessionale, certo, furbescamente, aconfessionale vuol dire che non deve appartenere a qualche religione, ma aconfessionale, attenzione, vuol dire Dio non c'entra niente con il popolo. Ma noi italiani vantiamo una Costituzione di questo tipo. E le dichiarazioni ultime, proprio ultimissime, in che direzione vanno? Vanno sempre in questa direzione, ma lo Stato è laico. Dove per noi laicità, certo, furbescamente si dice, ma no, è una parola che serve a distinguere tra la laicità e la gerarchia della Chiesa, ma non è proprio così. La laicità proclamata dal popolo, da questa gente, no? Come caratteristica di questo popolo, significa semplicemente che l'ispirazione non la attingi più da Dio, capisci? Siamo laici. E l'ispirazione dove la attingi? La attingi solamente dalle filosofie dell'uomo, dalle politiche dell'uomo. E noi siamo guidati da gente così. E là, non dobbiamo essere noi a condurre gli uomini a Dio, no? Diciamo noi italiani. Ci sono per i preti, no? C'è la gerarchia della Chiesa che deve condurre a Dio. Loro il loro compito, e noi il nostro. Chiaro che bisogna dividere le due cose, eh? Un conto è la gerarchia ecclesiastica, e un conto è il potere dello Stato. Capite anche qua, non si è capito più niente. Perché? Perché abbiamo legato Dio solamente a una questione religiosa, cioè praticamente abbiamo legato Dio a una questione che ancora è diventata molto idonea. Infatti, il Dio di cui si parla in questi termini, che Dio è? Ma è il Dio dei preti, è il Dio della gerarchia. Ecco dove sta il messaggio. Se veramente noi vogliamo dichiararci popolo di Dio, è necessario che anche chi guida questo popolo abbia questa coscienza. Io devo portare questo popolo dove vuole Dio. E Dio non è una questione clericale, non è una questione di gerarchia ecclesiastica. Dio è proprio la presenza che guida la storia. E certo, abbiamo delegato i preti a far conoscere Dio, ma purtroppo è successa una cosa un po' scandalosa, che i preti non ti parlano più di Dio, o meglio, ti parlano di Dio in funzione della politica, ti parlano di Dio in funzione del non stare attenti a urtare le sensibilità di chi ti governa, potresti perdere molto per mille. Allora è meglio che noi sottomettiamo la coscienza dell'unico Dio a queste cose. Tieni, facciamo da avanti. Anche perché i preti si calcolano e sono veramente preti eccellenti se riescono ad avere dei bilanci attivi. Altro che Gesù. Ma per carità, sì, Giosuè era un combattente, Giosuè ha dovuto fare le battaglie, Giosuè non aveva nessuna tonaca, Giosuè non andava in chiesa certamente a fare i riti, Giosuè era un condottiero. Ma caspita, era l'uomo di Dio. Ha capito perfettamente che il suo compito era aiutare il popolo a far sì che la sua storia fosse obbedienza a Dio. E lo ha fatto da condottiero. Lo ha fatto da combattente, non l'ha fatto da chi celebra il rito. È una lezione di politica molto forte, che oggi non sarebbe più capita. Giosuè non è appunto la sostituzione del sacerdote, assolutamente. Giosuè è l'immagine del politico che deve guidare il popolo santo di Dio. Però è un'immagine che posso sentire solamente quello che Dio gli ha detto, no? Come avete sentito, no? Medita la legge giorno e notte, no? Giosuè deve avere una coscienza stupenda, un'interiorità incredibile. Dentro doveva avere una limpidezza notevole. Perché? Perché lui cercava solamente di fare quello che Dio gli stava dicendo. E però allora è successo. E vedremo poi in seguito del libro come davvero Giosuè va di successo in successo. Poi è bellissimo vedere anche come ha successo. Non ha successo per una forza militare, per una forza. No, no, no. Ha un successo, di solito sono sempre inaspettati questi successi. Ma sono lì, sono messi lì per dirci, alla fine, non interessa se Giosuè ne ha ammazzati 1000, ne ha ammazzati 2000, no? Oppure usava una spada, che ne so, a doppio taglio, che. Ma non interessa questi particolari, sono gli elementi della descrizione. Ma lo spirito è un altro. Far vedere che quest'uomo si combatteva, ma non combatteva con la voglia di distruggere. Il suo intento era difendersi perché lui doveva far sì che il suo popolo entrasse in quella terra promessa da Dio. Cioè, è tutto un ingranaggio diverso. Giosuè non avrebbe mai ucciso di suo. Non avrebbe mai attaccato battaglia con nessuno. Vedremo poi, la prossima volta, quando incontreremo la prima conquista, no, appunto, la conquista di Gerico. Una conquista da stupore, che segnerà proprio lo stile e ci farà capire il senso, appunto, di quelle battaglie. Ecco, vi consiglio questa prima parte. Giovedina del libro di Giosuè, e se però ci sono delle chiarificazioni, come sempre, le sentiamo. Innanzitutto la domanda tradizionale, è chiaro? Ho cercato di darvi la chiave poi per cercare di leggere questi libri, no? Perché sennò questo libro.
Io l'avevo letto già prima, ma non capivo ben poco. Invece stasera è stato molto chiaro, perché tante cose che prima leggevo così, porca miseria, com'è? Invece adesso è tutto sotto un altro aspetto.
Se lo leggi così, praticamente è un diario di guerra.
E fa fatica, anche perché è pesante.
Se lo leggi così, no. E poi è un diario, diciamo così, diario, no? È una descrizione poi di politica, la famosa distribuzione. Se lo leggi superficialmente ti si ferma solo così.
Anche perché è pesante proprio da leggere.
Però ha tutto un senso.
Sì, certo. Anche adesso mi è tutto chiaro.
Meno chiaro concretizzare i nostri giorni. Cambiamento politico-sociale.
Scusa, no.
Dico che è meno chiaro per non concretizzare i nostri giorni un cambiamento politico sociale, perché sembra che non ci siano persone che abbiano così con loro questo sentimento, questa fede verso Dio, per cui
parlarsi,
guidare il popolo, cioè non ce l'hanno proprio almeno.
Paradossalmente sto parlando, e parlo non dal punto di vista politico, parlo solo dal punto di vista di lettura delle situazioni, no? Se andiamo indietro nel tempo, anni 50, si sviluppa in Italia il famoso partito chiamato Democrazia Cristiana. Ma adesso, al di là appunto delle questioni partitiche, non è questa la mia lettura, ma andiamo a fondo. Da dove nasce il partito della Democrazia Cristiana? Nasce da un prete. Questo indirizzo che viene dato all'origine è un indirizzo che voleva avere questa pretesa. La pretesa, cioè, che questo popolo cristiano fosse guidato con criteri cristiani. Vero che era un prete, ma l'idea non era che dovevano essere i preti a mandare avanti questo partito. Bisognava formare degli uomini su questa linea, capaci di sviluppare questo progetto. L'unico partito che è sparito è la Democrazia Cristiana. Per dirla, tra i grossi, ovviamente, no? Tra i grossi. Ma leggiamo il messaggio. Infatti, non dobbiamo sottovalutare questa cosa. Allora, sparisce perché? Lasciamo stare. Quello che è diventato poi la Democrazia Cristiana, lasciamo stare. Ma non è quello, perché anche gli altri partiti sono uguali. No? Le cose schifose sono anche degli altri partiti, come sono state nella Democrazia Cristiana. Quindi, di per sé, sarebbero dovuti sparire anche gli altri partiti. Solo la Democrazia Cristiana sparisce. Leggiamo. Perché? Le radici non provenivano da un progetto di, vorrei dire, di conquiste politico, di conquiste di chissà quale, ma partiva da un altro presupposto, che cioè questo popolo doveva essere guidato in modo coerente all'essere cristiano. L'hanno fatto fuori. In tante maniere, cioè la morte del partito, come è avvenuta? All'interno. Quando si è perso di vista l'obiettivo e il partito ha seguito la strada degli altri partiti, e cioè l'idolatria. Hanno rinnegato il fondamento, senza fare nulla. Però, guardate che significativa questa cosa, L'unico grosso partito sparito.
Quello comunista
sparito.
Il partito comunista.
Ha solo cambiato nome. Ha solo cambiato nome. Ma la DC in sé non c'è più.
Un po' perché non ci sono più quegli uomini tipo De Gasperi, che era un gran uomo, però dopo c'erano anche,
ma adesso c'è il revival, no? Che vogliono rifare, anzi hanno già rifatto, vogliono una nuova vicina, ma non è più quella di prima.
adesso la nuova DC si metterà sulla linea degli altri, non nasce più da quell'intento, capite?
Che potrebbe benissimo essere un partito laico, che però sia guidato veramente da...
No, deve essere laico, però... inteso non gerarchicamente ecclesiastico, insomma, no? Deve essere laico.
Però guidato, ispirato da...
Quello che Paolo dirà nelle sue lettere, continuerà a ripeterlo, no? Dice, allora, la comunità deve essere servita da gente che ha i carismi. Paolo parla di carismi. E Paolo dice, molti sono i carismi. Così deve essere bello, no? Ma tutti devono essere guidati dall'unico spirito. Allora la comunità cristiana cresce, cioè il popolo di Dio cresce. E quindi è bello perché si ritorna ad avere questa, bisognerebbe ritornare ad avere questa mentalità. Cioè Dio non è quello che ti priva, non è quello che ti limita. Anzi, sentito, se la mediterai giorno avrai successo, perché io sarò con te. Quindi Dio ti spinge allo sviluppo, ti spinge al progredire. E bisogna crederci. E certo, tutto questo deve venire da una convinzione dentro, per forza, se no vediamo cosa succede.
Dovrebbero nascere nuovi uomini, perché quando nascono già quella...
E qui dobbiamo fare appello a chi? Ai genitori. Se è vero la scrittura, è vero la scrittura. La madre è quella che forma il cuore dei figli. Ora!
Ora ci dobbiamo...
Quindi, abbiamo desiderio di una nuova generazione? Benissimo. Allora, bisogna che le famiglie incominciano ad essere ancora diverse. Allora si formerà una nuova generazione. Cioè, poi è chiaro che poi la libertà rimane, perché poi una persona può essere anche cresciuta benissimo, ma poi nella sua libertà può scegliere anche di non seguire. Ma questo diventerebbe un'eccezione. Non sarebbe la normalità come oggi.
Posso fare una domanda? Ricordando il tuo ebreo, sì. E dopo un attimo indietro. Sul dato di quello che lei ha espresso in maniera molto chiara, mi chiedo come mai il popolo ebreo prima dell'ultima guerra non abbia avuto modo di, non dico ribellarsi, ma di riunirsi, come lei espresso, come succedeva nell'antichità, e far sì che quello che è successo non succedesse. Ha capito?
Sì.
Ecco. Non, e poi anche un'altra cosa, lei pensa che a livello gerarchico del fascismo c'era questa capacità di capire quello che lei ha espresso questa sera? No. Non ci sono neanche posti però.
Poi ti chiedo un'altra cosa, che tutta quella storia che appunto è legata al fatto che è stata distrutta, cioè campi di concentramento, gesti ebrei, questa roba qua, andiamo a fondo, ma perché? Qual è la ragione profonda? La ragione profonda non è una questione di religione, non è una questione di razza, assolutamente, con buona pace del buon Hitler. La questione è un'altra. La questione è che il popolo ebraico aveva in mano l'economia del mondo ormai. Ma questa cosa è vecchia. Pensa, già al tempo di Roma, la persecuzione dei cristiani, ricordate? Nerone, Caligola, tutta questa gente qua, no? Gli imperatori di Roma hanno perseguitato i cristiani. Un momento. Ai romani non interessavano niente i cristiani. come mai loro hanno perseguitato in questa maniera? Come mai le persecuzioni? Andiamo a vedere la storia. E di che cosa ci rendiamo conto? Che ormai, presso gli imperatori romani, ormai chi teneva, diciamo così, banco, erano già gli ebrei. Erano già gli ebrei. Per cui, perché l'imperatore prende queste posizioni contro i cristiani, sollecitato dagli ebrei, che presentavano i cristiani come coloro che potevano portare disordine nell'impero? Quindi è una cosa molto dura questa, perché questo è veramente il modo con cui a tutti i costi bisognava far tacere Gesù Cristo. Mentre poi invece per il periodo che tu dicevi, no? Lì invece è una questione proprio di economia, insomma. Certo, poi lui l'ha mistificata, no? La razza pura, tutte queste cose qua, no? Ma non era proprio quello. Forse gli interessava la razza pura. comunque. E la Chiesa in quel periodo lì.
Ma mi viene spontaneo per chiedermi come mai. Come è intervenuto il buon Dio all'epoca, no? Non si è intervenuto al lato di questo sterminio di massa,
capito? E certo, perché
uno da di fuori può anche chiederlo, no?
E perché alla fine Israele era il negativo. Gli ebrei l'hanno rinnegato tutt'oggi. Cioè, l'hanno proprio rifiutato. Perciò chiarissimo, e poi senti, poi è chiara un'altra cosa, la prova che ormai loro non sono più costituiti popolo veramente su Dio, è il fatto che comunque sia gli ebrei hanno in mano l'economia del mondo. Perché se ne dica. Quindi l'obiettivo deve essere popolo, ormai è quello lì, non è più Dio. E poi teniamo presente anche come veramente questa gente l'aveva morte con i cristiani, l'ha sempre avuta morte. Ma perché? Perché Gesù, insomma, è la sconfitta degli ebrei. Bellissimo il Vangelo di Matteo quando dice: e allora, cosa hanno fatto che sono i sacerdoti quando è arrivata la notizia che Gesù è risorto? Perché Matteo è molto grato, e ti mette lì la logica. Cioè dice, i sommi sacerdoti hanno chiamato i soldati e hanno detto, però dovete dire che è stato rubato. Noi vi daremo il compenso. C'è già la logica. Quel che conta era il denaro. E col denaro otteniamo tutto. Anche la negazione della risurrezione. Quindi Matteo era già molto, molto mirato. Poi lo so che loro hanno ancora l'icone, hanno ancora il rotolo della legge, tutto questo che va, ma per carità. Ma non è quello che dice Gesù ieri, non è chiaro, distruggete questo tempo che è tanto piccolo, era molto chiaro ieri. È chiaro? No, bene, ci rivediamo allora per la continuazione di questo Gesù. Buonanotte.